buonasera a tutti, spagnoli e non! Bentornati sulle frequenze di Radio Atlanta con me, Valentina Iaia, nel nostro viaggio intorno al mondo che questa sera ci porterà in Messico!
Love is a burning thing, and it makes a fiery ring, bound by wild desire. I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire. Down, 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 and the flames went higher, and it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child. But the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire.
L'anello di fuoco di Johnny Cash, 1963, il Ring of Fire, scritta da June Carter, moglie di Cash, incisa una prima volta da Anita Carter, sorella di June. Cash, ascoltando la versione di Anita, si dice che disse che gli sarebbe piaciuto sentirla con un accompagnamento di fiati messicani e che se l'originale non avesse ottenuto il successo sperato ne avrebbe registrato una propria versione, cosa che avvenne circa 6 mesi dopo. Ebbene, questa sera parliamo di Messico, democrazia rappresentativa che occupa la parte meridionale dell'America settentrionale e la parte settentrionale dell'America Latina, composta da 31 stati, la capitale è Città del Messico. Voi mi raccomando, scatenatevi con i nostri numeri di telefono 0231 6010 per il fisso, e poi c'è anche il WhatsApp 373 880 0855 per dirci la vostra sul Messico, uno stato bellissimo, famoso per le sue spiagge affacciate sul Pacifico, sul Golfo del Messico, oltre che per il paesaggio variegato che comprende montagne, deserti e anche giungle. In tutta la nazione si trovano tra l'altro antiche rovine come quelle di Teotihuacan o della città Maya di Chichen Itza e cittadine di epoca coloniale spagnola. Si estende su una superficie di 1.972.550 km quadrati ed è al 14° posto tra gli stati più estesi del mondo. Delimitato a nord dal confine con gli USA, a est dal Golfo del Messico, dal Mare Caraibico, a sud-est dal Belize e dal Guatemala e a ovest dall'Oceano Pacifico. Anche qua dei vicini di casa di tutto rispetto. E allora, parlando di vicini di casa, nord, sud, ovest, est, ci riascoltiamo questo bel disco degli 883 dal 1993, dall'omonimo album. Max Pezzali.
Ma perché sei andata via? Mi sono persa nella notte. Perché non m'hai detto che non eri mia? Non lo so, sarà il vento, sarai tu. La voce che risponde a me perché. Tanta sai, sì lo so, vedo una cantina che
Italy, parlando di Messico, popolato da 117 milioni di persone, cosa che lo rende il più popoloso paese di lingua spagnola, undicesimo tra i paesi più popolosi del mondo, subito dopo il Brasile, il paese più popolato dell'America Latina. Il 60% della popolazione è costituita da meticci di discendenza mista europea, soprattutto spagnola e indigena. E tra le personalità di origine messicana ce ne sono di famose worldwide. Ad esempio, mi avete scritto Salma Hayek, nata a Veracruz, per lungo tempo interprete di telenovelas messicane, cosa che non sapevo, e soltanto dopo esplosa poi nel panorama del cinema internazionale. L'insediamento umano in Messico risale a circa 11.000 anni fa e da allora si succedettero svariati popoli. Poi ci fu la conquista spagnola, un lungo dominio, dopodiché finalmente l'indipendenza politica nel 1810. Da lì per quasi un secolo il paese è stato coinvolto in una serie di guerre interne e di invasioni straniere che hanno avuto un impatto molto forte in tutti gli ambiti della vita messicana. Nonostante ciò, per la maggior parte del secolo scorso c'è stata una forte crescita economica e infatti oggi il Messico è una potenza regionale, uno dei due paesi dell'America Latina insieme al Cile a essere membro dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, per gli amici l'OCSE. E per volume di prodotto interno lordo nominale, il Messico è considerata la 14ª economia mondiale. Problema: il PIL è un valore di media. In realtà all'interno del paese la distribuzione della ricchezza, diciamo, non è proprio uniforme, anzi addirittura è così diseguale che gli indici di sviluppo umano possono variare da valori paragonabili a quelli della Germania ad altri vicini, pensate a quelli della Polonia. Oltretutto i messicani sono tanti, milioni di milioni, ma è interessante sottolineare che dopo la cattura di Pablo Escobar, la lotta per il controllo delle rotte della droga per gli Stati Uniti d'America attraverso il Messico ha prodotto una vera e propria guerra civile tra i vari cartelli della droga, che ha portato a oltre 100.000 morti. Quindi di fatto la popolazione è stata decimata non soltanto dalle cause naturali, che ahimè prima o poi a una certa arrivano per tutti, ma anche da questo genere di spiacevoli eventi. Vabbè, che vuoi fare? Senti cosa arriva, una dedica speciale per il nostro amico Renato. Messico e nuvole.
Lei è bella, lo so, è passato del tempo ed io ce l'ho nel sangue ancora. Io vorrei ritornare laggiù da lei, ma so che non andrò. Seduto a guardare il cielo davanti a me, Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, il vento soffia la sua armonica, che voglia di piangere, oh Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, il vento soffia la sua armonica, che voglia di piangere.
Giulia Emiliano Palma and the Blue Beaters dal 2005 con Messico e Nuvole, rielaborando il grande Enzo Iannacci che la registrò nel 1976, canzone scritta qualche anno prima dall'altrettanto grande Paolo Conte, attenzione. Sì, sì. Dedica speciale a Renato che ci ascolta dalla Lamezia Terme. Ciao Renato, ti pensiamo sempre. Parlando di Messico, paese con una storia alquanto vivace, se non altro perché a capo vi si sono avvicendate varie dominazioni con tracce di storia importanti, pensate ai Maya, pensate agli Aztechi. Molti di voi in ascolto ricorderanno il XX secolo come un periodo particolarmente violento per via della rivoluzione messicana del primo ventennio, tant'è che una delle feste nazionali messicane è il Dia della Revolución, il 20 novembre, che celebra appunto il giorno in cui esplose la ribellione ai tempi del porfiriato di Porfirio Díaz, che vinse le elezioni contro Madero, che era appoggiato dalla maggioranza del popolo. Si ebbe una gran rivolta e iniziò così la guerra civile, capeggiata soprattutto da Pancho Villa nel nord ed Emiliano Zapata nel sud. Perché i messicani in fondo sono un popolo di luchadores, e infatti tra le persone legate al Messico mi avete scritto Rey Mysterio, vero nome Oscar Gutierrez, di professione wrestler dal 1989, nato a San Diego nel 1974. Mi avete menzionato anche Eddie Guerrero, originario di El Paso, mancato nel 2005, altro wrestler, forse il migliore della storia, militante super attivo della WWE, ovvero la World Wrestling Entertainment, nota anche come World Wrestling Federation, cioè WWF, fino al 2002, quotata in borsa al New York Stock Exchange, quindi mica da ridere. Anzi, ho scoperto grazie ai vostri messaggi di avere tra i miei ascoltatori un sacco di amanti del wrestling, che di fatto non è una lotta vera e propria, quanto più una spettacolarizzazione della lotta. Si tratta infatti di combattimenti simulati e programmati al fine di esaltare al massimo il lato spettacolare, e ogni match ha una storyline che poi va approfondita. Questi incontri sono allestiti da wrestler professionisti, le cui proiezioni possono essere decisamente rischiose se non eseguite correttamente, senza la tecnica giusta, perché i colpi inferti sono attuiti al fine di garantire intrattenimento che non sarebbe possibile con colpi veri e propri, ma comunque dietro c'è un grande studio tecnico. E c'è un film molto bello del 2008 che si intitola proprio The Wrestler, Leone d'Oro al 65esimo Festival di Venezia, vincitore anche di ben due Golden Globes, con Mickey Rourke nei panni di questo lottatore ormai vecchio e stanco, che dopo essersi reinventato per necessità economiche come impiegato nel reparto alimentare di un supermercato, decide di rimettersi in forma per partecipare al suo ultimo combattimento, quello che sarà poi il suo ultimo combattimento. La colonna sonora, beh, di tutto rispetto, è stata firmata tra gli altri da un caro amico di Mickey Rourke, addirittura il boss Bruce Springsteen. E il capolavoro che stiamo per ascoltare arriva dall'album Working on a Dream del 2008. Beh, più sogno di questo. Il titolo è proprio come quello del film, The Wrestler.
Seen a one-trick pony and feel so happy and free. If you've ever seen a one-trick pony, then you've seen me. Have you ever seen a one-legged dog making his way down the street? If you've ever seen a one-legged dog, then you've seen me. Then you've seen me. I come and stand at every door. You've seen me, I always leave with less than I had before. And you've seen me, but I can make you smile when the blood it hits the floor. Tell me, friend, can you ask for anything more? Tell me, can you ask for anything more? Scarecrow feel
imagine it nothing but the breeze. If you ever seen a one-eyed man, then you seen me. Then you seen me. I come and stand at every door. Then you seen me. I always leave with less than I had before. Then you seen me. But I can make you smile when the blood it hits the floor. Tell me, friend, can you ask for anything more? Tell me, can you ask for anything more? These things that have comforted me, I drive away. This place that is my home, I cannot stay. My only faith's in the broken bones and bruises I display. Have you ever seen a one-legged man trying to dance his way free? If you ever seen a one-legged man, then you seen me.
The Boss, Bruce Springsteen con The Wrestler dall'album Working on a Dream. E molti di voi hanno il sogno di andare in Messico per una vacanza oppure, perché no, per tutta la vita. La tendenza, mi diceva Paola, è di optare per un visto, la cui durata dipende fondamentalmente dal motivo della vostra visita. Intendiamoci, i cittadini italiani non hanno bisogno di un visto per recarsi in Messico per motivi di turismo. Tutto ciò che vi occorre è un passaporto con validità di almeno 6 mesi e al momento dell'arrivo vi verrà richiesto di compilare un formulario disponibile presso gli uffici delle autorità locali, l'aeroporto o le compagnie aeree. Dopodiché riceverete un permesso di soggiorno temporaneo della durata massima di 90 giorni, prolungabile di altri 90 giorni a discrezione delle autorità locali, e questo vale sia per il cosiddetto visto turistico che per il visto business. Mentre per i permessi studio dovrete rivolgervi all'ambasciata o ai consolati del Messico in Italia, muniti del certificato di iscrizione ad una facoltà o un istituto scolastico messicano, oltre all'estratto conto bancario dello studente o di un garante che dimostri che appunto lo studente è in possesso dei mezzi finanziari sufficienti per soggiornare in Messico per tutta la durata del corso. Per ottenere un visto di lavoro per il Messico invece bisogna rivolgersi all'Istituto Nacional de Migración, ma lo deve fare il vostro datore di lavoro. Ottenuta l'autorizzazione all'impiego potrete voi recarvi ad uno dei consolati del Messico in Italia presentando questa domanda, e fra i requisiti principali c'è quello di presentare una lettera di invito, che è un precontratto da parte di un datore di lavoro, quindi dovrete avere già stipulato un accordo lavorativo prima di entrare in Messico per lavoro. Se volete restare per sempre in Messico e cercare di ottenerne la cittadinanza, dovrete richiedere un visto permanente, cosa che potrete senz'altro ottenere dopo la pensione, mi scrive Roberta, se ci arriviamo, vabbè, dimostrando di avere un reddito fisso per potervi mantenere. Per ottenere il visto dovete avere più di 50 anni e una pensione di $1,500, e che saranno mai. Oppure, in alternativa, potrete richiedere la cittadinanza messicana dopo aver vissuto nel paese per motivi di studio, di lavoro, di quello che volete, per almeno 5 anni consecutivi, che mi garantiscono i nostri ascoltatori non sono pochi, ma in Messico volano. Roberta mi scriveva anche: occhio a due cose in particolare. Uno, le vaccinazioni, in particolare l'epatite A e B, la salmonella e il morbillo, perché poi in varie zone del paese vengono periodicamente segnalati dei casi epidemici, addirittura la congiuntivite e il virus del Nilo nella zona di Quintana Roo e di Acapulco. E punto secondo, occhio ai vulcani, perché in Messico ce ne sono tantissimi e sono quasi tutti attivi, quindi informatevi bene sulla morfologia di questo stato messicano, perché presenta infatti, oltre a paesaggi decisamente accidentati, una moltitudine di vulcani, dato che questo territorio è solcato dalla Sierra Madre Orientale e dalla Sierra Madre Occidentale, che sono il prolungamento delle montagne rocciose, che insomma non sono proprio pacifiche, quindi non mi fiderei tantissimo. Poi fate mobbi se siete voi che ci state andando. Ma un messicano esplosivo famosissimo, che con le chitarre più che la lotta del wrestler ci fa l'amore, è Carlos Santana, classe 1947, che ci andiamo a riascoltare con questo singolo del 1999 con Rob Thomas, Smooth.
about it.
Rob Thomas e Carlos Santana dal 1999, l'album era Supernatural. Stiamo parlando di Messico. Mario mi scrive: rendiamo grazie al Sud America e all'America Centrale perché è da lì che vengono i distillati più buoni del mondo, da Cuba il rum, dal Messico la tequila, il liquore preferito di Meredith Grey per i fan di Grey's Anatomy in ascolto. Il rum è ottenuto dalla canna da zucchero, la tequila invece da una pianta che si chiama agave blu, prodotta originariamente nella località messicana di Tequila e nelle sue vicinanze nello stato di Jalisco. La vera autentica tequila messicana deve avere una gradazione alcolica di 40-45 gradi, deve essere ottenuta tramite doppia distillazione e l'alambicco discontinuo, deve essere fabbricata in Messico e, last but not least, deve contenere almeno un 51% di distillato di agave blu. Ma veniamo alla grande domanda, mi avete scritto: la tequila va bevuta con il verme? Allora, innanzitutto mettiamo la cucaracha in sottofondo, che vuol dire lo scarafaggio, anche se parliamo di vermi e non di scarafaggi. La tequila si beve col verme, sì o no? No, o almeno non necessariamente. Il modo tradizionale di gustare la tequila è quello di servirla in un bicchiere di terracotta, accompagnandola con sale e limone o succo di lime posti sul dorso della mano. Questo perché si accompagnerebbe particolarmente bene con il sapore tendenzialmente erbaceo di questo distillato. Un altro modo per consumare la tequila, mi diceva Francesca, molto noto anche al di fuori del Messico, è nella preparazione del cocktail Tequila Boom Boom. Come si fa? Allora, si prende la tequila, si diluisce in un bicchiere con un terzo di acqua tonica, sbattuta un paio di volte sul bancone, boom boom, da qui il nome, e infine inghiottita tutta ad un fiato. Chiaramente parliamo dello shot, non della bottiglia, perché sennò è un attimo che finite in lavanda gastrica. Quello del verme sul fondo della bottiglia di tequila in realtà sarebbe un luogo comune che nasce da un malinteso, perché ad essere venduti con il cosiddetto gusano, ovvero il verme, sul fondo della bottiglia erano soltanto alcuni tipi di mezcal, che è un'altra qualità di distillato ancora, ma comunque questa tendenza, nata negli anni 40, è semplicemente una trovata di marketing. Boh. Il mio personale consiglio, direte voi, qual è? Allora, il mio personale consiglio è: andateci piano in ogni caso con l'alcol, perché considerate che in Messico fa caldo, col caldo che fa è un attimo che vi sale dritto in testa e buonanotte al secchio. Curioso il fatto che in spagnolo secchio si dica cubo, quindi se volete dire buonanotte al secchio, letteralmente direte buonas noches al cubo, ed effettivamente dopo un giro di tequila come si deve perdete i sensi in maniera esponenziale. Brano del 1957 dei The Champs. L'autore del brano è Danny Flores, il sassofonista dei The Champs, che lo registrò utilizzando il nome d'arte Chuck Rio, e sua è la voce che pronuncia tre volte la parola tequila nella versione originale del brano. Parlavamo di bevande messicane, adesso parliamo di cibo e trovo che sia necessario parlarne, da che la cucina messicana è dal 2010 patrimonio UNESCO. E te credo, fanno certe fajitas che se le assaggia Trump col cacchio che ci alza il muro. Va bene, allora, nachos e tortillas, immagino sappiate cosa siano, ma cosa sono le fajitas? Allora, le fajitas sono dei bocconcini di carne, petto di pollo, carne di manzo o anche entrambe, per non offendere nessuno dei due, accompagnati da peperoni, cipolle, spezie, peperoncino piccante, paprika e origano. Una roba leggera. La carne di manzo è fatta marinare per permettere una cottura più rapida e maggiore morbidezza della stessa, mentre il petto di pollo può essere anche utilizzato fresco. Altro piatto tipico messicano è il chimichanga. Trattasi di una tortiglia, che sapete tutti cos'è, riempita con numerosi ingredienti, così giusto per star leggeri. In particolare riso, formaggio e maciaca. Beh, allora, leggenda metropolitana vuole che nel 1922, secondo una fonte, la proprietaria del ristorante El Charro, che si trova in Arizona, questa signora si chiama Monica Flynn, esiste davvero, fece accidentalmente cadere dell'impasto nell'olio bollente e immediatamente iniziò a pronunciare una parolaccia, un'imprecazione in spagnolo che inizia con ci... ci t'ha suonato, penso io, l'eccese. No, vabbè, comunque la signora si bloccò subito e al posto di dire altro le uscì la parola chimichanga, un po' come Camalo o qualche grande fratello fa. Certo, dopo una cena a base di cibo messicano, la vostra agilità, ma che dico, la vostra mobilità proprio, potrebbe essere seriamente compromessa, perché vatti poi ad alzare tu dal tavolo dopo che hai mangiato certe pietanze. E Chiara giustamente mi ha scritto: ma come faceva a correre così veloce Speedy Gonzales?
It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.
Shopping downtown for my mother. She needs some tortillas and chili pepper.
Your dog is gonna have a puppy, and we're running out of coal. No enchiladas in the icebox, and the television's broke. I saw some lipstick on your sweatshirt. I smell some perfume in your ear. Well, if you're gonna keep on messing, don't bring your business back ahead. Speedy Gonzales, why don't you come home? Speedy Gonzales, how come you leave me all alone?
Hey, Rosita, come quick. Down at the cantina, they're giving green stamps with tequila.
Dal 1962 con Speedy Gonzales, reinterpretata in italiano dal nostro Peppino Di Capri. La struttura di questa canzone ricorda molto Crocodile Rock di Elton John, di cui tra l'altro è appena uscito il film autobiografico, il biopic. Allora, Speedy Gonzales, topo messicano famoso per indossare il caratteristico sombrero, nel suo caso giallo. Allora, cos'è il sombrero? È un tipico cappello messicano caratterizzato da una tesa molto larga per proteggersi dal sole. Infatti in spagnolo sombra vuol dire ombra. E non tanto tanto un sombrero quanto un cappello a tesa larga veniva indossato anche da un giustiziere mascherato, entrato ormai nella cultura popolare e forse realmente esistito proprio in Messico. Sto parlando del celebre Zorro, che in spagnolo significa volpe. Magistralmente interpretato da un sensualissimo Antonio Banderas nel celebre film con Anthony Hopkins e Catherine Zeta-Jones, Don Diego de la Vega, questo è il vero nome di Zorro, è un giovane nobile che combatte a favore della povera gente contro l'ingiustizia e la tirannia dei vari governatori della sua città, che però è Los Angeles in California. Ebbene, c'è chi sostiene che un Zorro sia realmente esistito e lo identifica in un personaggio di origine messicana. Il personaggio storico più spesso associato con il carattere di Zorro è Joaquín Murrieta, la cui vita è stata romanzata in un dime novel, se vi interessa andatevelo a cercare, del 1854, scritto da John Rowley Ridge, ma il paleografo e docente universitario italiano Fabio Troncarelli, sulla base di forti elementi di convergenza quali l'appartenenza alla massoneria e l'anticlericalismo, identificò Zorro in un personaggio realmente vissuto nel Messico del XVII secolo, cioè Guillermo Lombardo, ovvero William Lamport. Guglielmo Lombardo lo possiamo chiamare in Italia. Vabbè, un avventuriero dai comportamenti molto similari a quelli di Zorro. Nel frattempo ci stiamo ascoltando il Jarabe Tapatio dei Mariachis. Salutiamo gli amici del Chupa Sangre, locale milanese in via Vigevano, Francesco Sarcine e Crizia in Corvaia. E allora, Chupa Sangre è un posto veramente che vi consiglio di visitare, dove oltre a tante varietà di tequila messicana e di sombreri, potrete notare un vero e proprio arsenale di calaveras, ovvero di teschi. Umani, direte voi? Ma no, le calaveras sono delle riproduzioni di teschi, tipiche delle celebrazioni del Dia de los Muertos, ovvero il giorno dedicato alla commemorazione dei defunti, fatti di zucchero di canna, per lo più, decorati da coloranti vegetali dipinti di verde, azzurro, giallo, rosso, con una dimensione che varia dai 2 cm fino ai 20 di diametro. La loro funzione è sia quella di offrenda, ovvero di ex voto da offrire ai defunti sull'altare rituale, e in questo caso recano il nome del defunto cui sono indirizzati, sia di dolci per i bambini, fondamentalmente per esorcizzare un po' la morte, ecco. Una tradizione molto comune per i bambini messicani, un po' come quella del dolcetto scherzetto che si fa in America con le zucche ad Halloween, è quella di uscire a chiedere teschi, ovvero chiedere una piccola offerta, una sorta di elemosina per comprare delle calaveras da collocare negli altari delle chiese e delle tombe durante le feste. Tra l'altro il Messico è un paese profondamente religioso, a maggioranza cattolica, e tra le ricorrenze religiose più sentite ricordiamo quella del 12 dicembre, il Dia della Virgen de Guadalupe, che celebra l'ultima apparizione in Messico della Nostra Signora di Guadalupe, che addirittura è del 1531. Fatti vedere in giro la Nostra Signora di Guadalupe, se no sta là a fare cosa? Vengono i turisti, fai un po' come l'Urz che ogni tanto appari. Ma è anche un paese molto amante della cultura il Messico, perché oltre ad offrire un sacco di luoghi di interesse per i numerosissimi turisti che lo visitano ogni anno, detiene anche il primato della più antica università del continente americano, che è la Reale e Pontificia Università del Messico, fondata il 21 settembre del 1551 con un decreto reale di Filippo II di Spagna. E sempre rimanendo in tema di musica tipica, non potevamo non ascoltarci, parlando di Messico, Los Lobos, La Bamba.
Para bailar la bamba, para bailar la bamba, te necesito una poca de gracia, una poca de gracia para mi partida. Y arriba, y arriba, ay, arriba, y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yeah.
marinaio. Marinaio a te sorda, marinaio a chi? Io sono il capitano. La Bamba de los Lobos, brano popolare messicano, in particolare dello stato di Veracruz, dove in passato mi dicevano che veniva eseguito molto spesso durante i matrimoni. Tradizione ormai perduta, nonostante sia rimasto il tipo di danza, grazie anche al balletto folcloristico che lo accompagna. Celebre soprattutto nella versione di Richie Valens, qui cantavano, vabbè, i Los Lobos, però ci siamo accontentati. Allora, dato che stiamo ascoltando un bel po' di musica prettamente messicana, parliamo dei mariachi, una delle icone delle culture messicane che si sono diffuse anche in altre regioni del mondo. Allora, si tratta di gruppi di 7, 10, 12 elementi, ma non esiste in realtà un limite, e comprende almeno 2 violini, 2 trombe, una chitarra spagnola, una viruela e un guitarron, dove in certi casi si aggiunge anche il flauto o l'arpa. Chiaramente questi gruppi suonano musica tipica messicana ed è tradizione e consuetudine in Messico la presenza di un gruppo mariachi a ogni festa. Mi ero fatto prendere dall'entusiasmo. Quindi feste, celebrazioni, occasioni speciali, serenate, sono tutte sono tutte rallegrate da questo genere di suonatori in costumi tipici messicani, con tutta l'orchestrola, insomma. Eccola, eccola. Ai 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 ai, canta y no llores, porque cantando se alegran Fielito Lindo los corazones. Vedi, Fielito Lindo si chiama quella che state ascoltando in sottofondo, altra pietra miliare della canzone popolare messicana, cantata o suonata di solito da gruppi musicali mariachi, eseguita e registrata anche da molti altri artisti che l'hanno interpretata sia nell'originale spagnolo sia in traduzione inglese o in altre lingue. La canzone è un vero e proprio simbolo culturale identitario per i messicani espatriati, che possono ad esempio intonarla in coro durante eventi collettivi, sportivi, al di fuori dei confini nazionali, come ad esempio i giochi olimpici. Il nostro amico Renato ci suggerisce di ascoltare un gruppo chiamato Metalaki, che reinterpreta i capolavori del rock, due su tutti, Black Dog ed Immigrant Song, tanto per citarne un paio, in chiave popolare da mariachi. Io vi consiglio veramente di andare a guardarveli perché fanno straridere. E nella città di Guadalajara, mi diceva Davide che è appassionato di cultura messicana, dal 1994 ha luogo ogni anno l'incontro internazionale di mariachi e charreria, con competizioni e concerti. Quindi vedi arrivare questi gruppi di mariachi tutti vestiti uguali, non solo dall'America Latina ma anche da altri paesi relativamente vicini come gli Stati Uniti, ma anche molto lontani come, pensate, addirittura l'Australia, il Giappone e io leggo la Finlandia. Cioè, ragazzi, culturalmente la Finlandia è lontanissima dal Messico, ce li vedi finlandesi tutti vestiti, abbigliati a cantare con i sombreros. Tra l'altro, scusatemi, non ho detto che i primi complessi di mariachi indossavano degli abiti da contadini, mentre poi agli inizi del XX secolo cominciarono a portare l'abito da charro, che è il cavallerizzo tradizionale messicano, generalmente nero bianco, però rientra anche questo nelle tipicità del Messico. Ma siccome siamo giunti a parlare delle città messicane nello specifico, e tra le città più belle del Messico, oltre a Guadalajara, ci sono anche Acapulco, Chihuahua e ovviamente Tijuana, ci ascoltiamo Manu Chao. Bienvenida a Tijuana, bienvenida a mi suerte. Manu, ciao, welcome to Tijuana, e mandiamo un saluto a Luca, che io ho conosciuto in Spagna ma vive in Messico già da qualche anno, e lo saluto perché è appena diventato papà di una bellissima bambina. Congratulazioni Luca, tantissimi auguri. Allora, mi avete scritto Cancun e mi avete scritto Quintana Roo, ma io ritengo doveroso spendere due parole sulla capitale città del Messico. Quasi 9 milioni di abitanti, secondo il rapporto urbanistico delle Nazioni Unite, la zona metropolitana di Città del Messico è l'agglomerato urbano più grande dell'emisfero occidentale e il secondo più grande del mondo dopo Tokyo, pensate. 700 anni di storia, espressioni di profonda tradizione che rimandano al passato indigeno coloniale, insieme a raffinate manifestazioni artistiche e architettoniche che rappresentano la modernità e il futuro di una metropoli in perpetua crescita, con resti preispanici che rivelano la grandezza delle prime civiltà. Bene, allora, l'architettura coloniale prevalentemente è barocca e neoclassica e rappresenta un eccellente esempio del meticciato nella sua combinazione dell'intaglio indigeno con la magnificenza delle costruzioni europee. In tutta la città abbondano poi esempi di templi austeri e sontuosi, dimore e conventi. Vi si trovano anche quartieri molto interessanti come San Angel o Tialpan, dal carattere molto pittoresco. E Diana mi ha scritto: dovete necessariamente andare a Coyoacán, sobborgo di Città del Messico, per visitare la Casa Azul, ovvero il museo Frida Kahlo, dedicato alla celebre pittrice messicana che lì visse. Aperto al pubblico dal 30 luglio del 1958, a volere che fosse un luogo di pubblico accesso era stato Diego Rivera, più volte marito di Frida Kahlo, che era rimasto vedovo 4 anni prima. E quindi, rimasto solo, Rivera aveva donato la Casa Azul al popolo messicano, ma soltanto un anno dopo la sua morte il governo la trasformò nel museo che oggi accoglie le più importanti opere della Kahlo, nonché anche opere di Rivera, di José María Velasco, di Paul Klee e di tanti loro amici, tra cui Marcel Duchamp. Nella Casa Azul di Coyoacán, Frida era nata il 6 luglio del 1907 e lì si era trasferita con Rivera nel 40 alla morte dei genitori, e in questa casa Frida e Diego organizzarono i loro studi, accolsero i loro amici, tra cui il miliardario americano Nelson Rockefeller, che fu uno dei loro più convinti mecenati, e accumularono reperti precolombiani del Messico e collezioni etnografiche. E nel giardino Frida teneva le scimmiette, i cani e i pappagalli che compaiono in alcuni dei suoi quadri. Inoltre, in questa meravigliosa casa museo sono conservati anche, ovviamente, le lettere, gli scritti dei vari personaggi internazionali, amici di Frida e Diego, e oggetti quotidiani della vita privata dei due artisti, che si è fortemente imposta all'attenzione dei contemporanei e che contribuisce a costruire oggi il mito del loro amore. Scrisse Frida: nella mia vita ho avuto 2 incidenti. Il primo fu quando un tram mi mise al tappeto e l'altro fu Diego Rivera. Arrivano i The Colors con Frida.
Non succede mai, 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 mai. Nessun amore per sempre mai. Il fiore prima o poi arriva. Questa vita di colo non è cattiva, non è cattiva. Quasi mai, 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 mai. Perché non ti ho promessa mai. L'amore non è che una sfida, sarà la nostra regola. Non importa dove sei, a cosa pensi per sentirti viva. L'ultima notte diventò la prima, l'inizio della fine di ogni cosa pura. Come una piuma più leggera voli via, separi la tristezza e la malinconia. Cadi nel panico, il destino botte un attimo, ci porta dove vuole, ci rivela strade nuove. Non succede mai, 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 mai. Un amore per sempre mai. Un fiore che non poi arriva. E questa vita di colo non è cattiva, non è cattiva. Quasi mai, 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 mai. Tu non ti ho promessa mai. L'amore non è che una sfida, sarà la nostra regola. Come per Frida, come per Frida. Non importa dove sei, da quanto tempo tu non guardi più la luna. Tormento sempre tu la mia fortuna, la forma ed il colore di ogni cosa vera, sembra vicina e più leggera voli via, se non avrai più voce parla con la mia.
destino porta un attimo, ci porta dove vuole, ci rivela strade nuove.
Mai, 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 mai. Hey!
Dei The Colors con Frida, salutiamo le amiche di Frida, scritto con due E, un progetto editoriale squisitamente milanese che vi consiglio di andare a consultare sul sito fridamedia.com, uno dei social femministi più popolari degli ultimi tempi, ispirato proprio dalla figura di Frida Kahlo, giustamente perché fu un po' il vessillo dell'amore con tutte le operazioni chirurgiche, con la vita difficile che ha avuto, Diego Rivera le mise le corna con la sorella, ma lei fino alla fine fu una grande artista, anzi si lasciò ispirare nella sua arte anche da tutte le disgrazie della vita e insomma a un certo punto che sia un bene, dice una preghiera persiana, mi ha insegnato Valeria. Io mi devo ahimè salutare perché anche questo lunedì sulle note dei Colors siamo giunti al termine di questa puntata, ma ci sentiamo lunedì prossimo sempre alle 22, sempre con me Valentina Iaia, sempre qua con Spagnoli e non. Olè!